weekend divino.
Grappoli di religiosità popolare. Hey! Hey!
Un saluto agli ascoltatori della Radio Vaticana Italia da parte di Lucas Duran al microfono, in regia ringraziamo Silvia Giovanrosa, in console Alberto Carlesi, che ci aiutano a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Weekend Divino, la rubrica che ogni venerdì e per chi ci ascolta in replica il sabato e la domenica ci porta in giro per l'Italia, in particolare il centro Italia, a caccia di paesi e tradizioni. Quest'oggi ci recheremo in Umbria, in particolare in un'importante città della in provincia di Perugia. Scopriremo insieme il nome della località dopo la nostra pausa musicale, come sempre, e come mia abitudine invece inizio ora con alcuni dati riguardanti alcuni dei santi celebrati nelle giornate del 21, 22 e 23 ottobre. In particolare il 21 ottobre viene tra gli altri ricordato San Bertoldo di Parma, il quale visse a Parma per l'appunto e morì nel 1106. Discendeva da una famiglia straniera, inglese il padre, a Bondio, bretone la madre, Berta. Erano giunti in Italia poverissimi artigiani fuggendo l'invasione normanna dell'Inghilterra e in un primo tempo si stabilirono a Milano, dove a Bondio esercitò il mestiere del calzolaio, per la verità con poca fortuna. Passarono allora al di là del Po, fissandosi a Parma, dove nacque proprio verso il 1072 il loro unico figlio Bertoldo. A 7 anni il ragazzo lavorava già nella bottega paterna, ma a 12 anni Bertoldo la abbandonò per servire il Signore. La vocazione di Bertoldo, pur nella sua semplicità, fu più forte delle ambizioni paterne e il ragazzo poté così cambiare la bottega del calzolaio per la chiesa parmense di Sant'Alessandro, presso la quale esisteva un monastero di monache benedettine. Nella storia degli ordini religiosi, Bertoldo è considerato così un precursore di quei conversi o fratelli laici, detti oblati regolari, che divennero più tardi comuni e ancora lo sono presso le abbazie e i monasteri benedettini. Le sue mansioni nella chiesa di Sant'Alessandro furono quelle di sagrestano, un sagrestano che faceva parte della comunità e ne viveva la regola con zelo. Con il permesso del superiore fu pellegrino a Roma e poi in Francia, dove visitò anche l'ospedale di Sant'Antonio Abate, lasciandosi dietro il ricordo di guarigioni prodigiose. Questo per quanto riguarda il 21 ottobre. Invece il 22 ottobre la memoria facoltativa prevede che si ricordi San Giovanni Paolo II, Karol Wojtyła, papa che nacque a Cracovia il 18 maggio del 1920 e morì, appunto, lo sappiamo bene, il 2 aprile del 2005 per la beatificazione che ebbe luogo poi il 1 maggio del 2011. E poi il 22 ottobre stesso viene ricordato anche San Donato di Fiesole, vescovo che nacque invece in Irlanda negli ultimi anni del secolo VIII. E infine vogliamo ricordare che il 23 ottobre viene tra gli altri celebrato San Giovanni da Capestrano, sacerdote nato per l'appunto a Capestrano in vicino L'Aquila nel 1386 e morto in Croazia ad Ilo il 23 ottobre del 1456. Tra i punti importanti proprio della sua vita va detto che il Papa lo inviò suo legato in Austria, in Baviera, in Polonia, dove si allargava sempre di più all'epoca la piaga degli Ussiti. In Terra Santa promosse tra l'altro l'unione degli armeni con Roma. Aveva 70 anni nel 1456 quando si trovò alla battaglia di Belgrado investita dai turchi. Per 11 giorni e 11 notti non abbandonò mai il campo. Ma 3 mesi dopo, il 23 ottobre, Giovanni moriva proprio a Ilok in Slavonia, che oggi si trova in Croazia orientale. Questi sono alcuni dati riguardanti alcuni dei santi celebrati nelle giornate del 21, 22 e 23 ottobre. Tra poco il collegamento con la località protagonista della puntata odierna di Weekend Divino. E per il momento prendiamoci una pausa musicale con un brano scelto per noi quest'oggi da Silvia Giovanrosa, Giovanotti per la vita che verrà.
Batete parie, bangeri e bampario, barido, barido, bangeri le comparia.
Se rimaniamo insieme, potremo anche volare. potremo attraversare questo mare. Se rimaniamo insieme nelle diversità, insieme scopriremo la nostra unicità. Se rimaniamo insieme saremo la continuità, se rimaniamo insieme sarà vera libertà. E per la vita che verrà, per la vita che verrà, tu non sarai mai sola. Se rimaniamo insieme, se ci diciamo tutto, se insieme seminiamo insieme, coglieremo il frutto. Se noi si resta insieme, sarà una meraviglia. Se rimaniamo insieme, saremo una famiglia. E per la vita che verrà, per la vita che verrà, tu non sarai mai sola. Sotto questo cielo, ma io non sarò mai solo. Sotto questo cielo. Se noi ci capiremo, se ci perdoneremo gli sbagli che faremo, noi rimarremo insieme, se avremo volontà, se riusciremo insieme a darci libertà. E per la vita che verrà, per la vita che verrà, sotto questo cielo mai, non sarò mai solo mai. Sotto questo cielo.
Sotto questo cielo, per la vita che verrà, la canzone di Jovanotti, con riferimenti anche di note chiaramente provenienti dall'Africa, anche toni musicali. Ecco, invece noi dall'Africa rientriamo in Italia. Vi dicevo, andiamo in Umbria, in particolare in provincia di Perugia, dove proprio questo fine settimana ha luogo un importante appuntamento che si lega a un prodotto di eccellenza di cui ci parlerà proprio tra poco il nostro gradito ospite. Di che si tratta? Dello zafferano. E allora diamo il benvenuto per parlarci di quello che accadrà a Città della Pieve, in provincia di Perugia, ad Alessandro Mazzuoli, che è il presidente del Consorzio di Produttori Zafferano di Città della Pieve. Buongiorno.
Buongiorno a tutti, grazie per avermi chiamato.
Grazie a lei per essere con noi quest'oggi, siamo felici di essere di nuovo a Città della Pieve per un argomento che in effetti non avevamo ancora trattato qui a Weekend Divino, che peraltro è legato a un prodotto che a molti evidentemente piace, che desta anche curiosità. E insomma, partiamo proprio da questo legame dello zafferano con Città della Pieve. Quando nasce questo legame e come lo metterete, diciamo, in mostra nei prossimi giorni?
Allora, il legame con Città della Pieve dello Zafferano risale, possiamo dirlo, a 1279.
Addirittura.
Sì, perché abbiamo, negli statuti della Biblioteca Augusta di Perugia, abbiamo trovato un documento in cui si cita Città della Pieve e lo Zafferano. Questo è uno dei più antichi documenti storici in Italia, e insieme, quindi ci riempie di orgoglio. E quindi da allora, poi nel 1500 ci sono stati altri documenti importantissimi a Città della Pieve che abbiamo ritrovato sempre negli archivi storici, dove si cita lo zafferano, si racconta come si doveva coltivare, si racconta le varie tasse e gabelle che erano previste, quindi era molto importante per il territorio questo prodotto evidentemente, e serviva soprattutto allora non soltanto per la cucina, ma era soprattutto per la tintura manifattura delle stoffe, che era una delle industrie, per, tra virgolette, di allora, manifatturiere più importante del territorio. E ecco, quindi serviva lo zafferano per tingere i tessuti.
Ecco, quindi questo in particolare nel passato, bravo Presidente, perché in effetti poi ci dà anche delle informazioni anche interessanti per alcuni magari curiose, magari tutti lo mettono in collegamento con, diciamo così, l'industria alimentare, mentre alimentare, invece
sì,
evidentemente qui si parla anche...
Era un utilizzo, diciamo, riservato alle famiglie più nobili, più ricche, ma l'utilizzo gastronomico è comunque un utilizzo che arriva anche dai greci, dai romani.
Ecco, oggi qual è il rapporto?
500 anni, facciamo un tratto di 500 anni, oggi l'utilizzo è esclusivamente e fondamentalmente per la gastronomia, per l'aspetto culinario dello zafferano, anche se noi puntiamo molto anche a mettere in evidenza sempre questo rapporto con il passato, anche perché ci saranno appunto nella manifestazione dei laboratori di tintura delle stoffe che sono molto interessanti per questo.
E allora entriamo proprio nell'ambito proprio dell'evento di quest'anno legato allo zafferano. Ci ricordi i punti principali o cosa
sì,
troveranno i nostri ascoltatori?
È un evento che ormai è arrivato alla 12ª edizione, cioè sono dal 2004 che facciamo questa manifestazione, che si è andata via via arricchendo sempre durante gli anni, e quest'anno presentiamo una serie di eventi che ora vi racconto. Partiamo appunto dai laboratori di tintura e tessitura con lo zafferano, per poi passare anche all'utilizzo dello zafferano nella pittura, perché anche questo è un aspetto importante, e quindi ci sono dei laboratori per i ragazzi, i bambini, per poter dipingere con questo prezioso spezia. Comunque la cosa più importante è l'utilizzo gastronomico, su cui noi ci fondiamo soprattutto, quindi saranno degustazioni per poter assaggiare lo zafferano in tante possibili varianti. Questo è molto importante, perché a noi ci interessa che i consumatori capiscano che lo zafferano viene utilizzato per moltissimi piatti, non soltanto per il risotto famoso allo zafferano.
Ecco, ci faccio un paio di esempi.
Noi per esempio faremo un menù, per esempio faremo nel menù del banchetto della Cornia, faremo un pesce di lago sempre del Trasimeno con lo zafferano e con dei ravioli con all'interno la fagiolina del Trasimeno, quindi diciamo che è un sugo di pesce di lago con lo zafferano.
Ecco, tra l'altro Presidente ha già nominato un elemento anche di interesse del territorio, tra poco ci torneremo, per esempio proprio l'importante lago Trasimeno, ripeto, tra poco torneremo.
Siamo molto legati al territorio del Trasimeno, chiaramente siamo in pieno territorio del Trasimeno, anche se siamo un po' più ai margini proprio del lago Trasimeno, non siamo così vicini, siamo circa 20 km dal lago, però il rapporto c'è sempre stato, e quindi noi ci piace molto utilizzare anche quello che è il pesce di lago, che è molto particolare, è molto buono e molto interessante.
Ecco Presidente, ma per quanto riguarda lo zafferano, che sappiamo poi appunto è pregiato anche quanto è complicata anche è delicata la raccolta, ecco, è tutto zafferano della zona di Città della Pieve?
Assolutamente, noi abbiamo questo, il nostro consorzio ormai abbiamo 32 soci ad oggi, dislocati in tutto il territorio, sono 15 comuni che della zona di produzione, tra cui anche quelli appunto del Lago Trasimeno, ma anche quelli dell'Alto Orvietano, quindi diciamo che utilizziamo esclusivamente il nostro zafferano per tutte le preparazioni. E per quanto riguarda la raccolta, che lei mi diceva che è una cosa molto delicata, faremo proprio vedere a chi viene come si raccoglie lo zafferano, le accompagneremo, abbiamo fatto nell'antico orto del vecchio seminario di Città della Pieve, che è sede vescovile, e quindi c'era anche un seminario negli anni passati, fino agli anni 60, che all'interno del centro storico c'è un orto molto bello, molto caratteristico. All'interno di quell'orto abbiamo realizzato un campo di zafferano, che quindi potrà essere visitato proprio dai turisti che verranno, dalle persone che verranno qui, e faremo vedere come si raccoglie, come si sfiora, cioè come si tutto il processo di trasformazione dal fiore alla spezia finita.
Per quanto riguarda proprio anche il periodo di raccolta, una curiosità, ci sono dei periodi di raccolta specifici?
Allora, sì, il periodo della raccolta zafferano va dipende un po' dai territori. Da noi diciamo che inizia, ecco, la seconda decade di ottobre, da ora in avanti fino alla prima decade di novembre. Quest'anno abbiamo un po' di ritardo sulla la fioritura, ma in questi giorni sta comunque venendo fuori lo zafferano, quindi sarà possibile vedere lo stupendo fiore dello zafferano, che è veramente uno spettacolo vederlo quando fiorisce tutte le mattine.
Ecco, quindi questo per quanto riguarda proprio queste importanti giornate. Abbiamo visto la 12ª edizione effettivamente di questa importante festa. Dicevamo, abbiamo già nominato il lago Trasimeno ad una ventina di chilometri da Città della Pieve. Vogliamo anche dare altri elementi proprio anche di Città della Pieve di interesse per chi verrà a trovarvi?
Città della Pieve è una città storica molto interessante, è la patria del Perugino, il famoso pittore del Cinquecento, e quindi abbiamo grandi e importanti opere del Perugino, tra quali l'Adorazione dei Magi, che è, diciamo, l'affresco più importante, ma anche ci sono altre opere in altre chiese di Città della Pieve, in altri centri posti di Città della Pieve, quindi diciamo che quello già vale una visita a vedere gli affreschi del Perugino. Poi abbiamo nel Museo Civico Diocesano di Santa Maria dei Servi abbiamo un'importante mostra dei reperti di una tomba etrusca della famiglia Laris, che è stata ritrovata casualmente ma straordinariamente, perché non erano state mai fatte dei ritrovamenti nel nostro territorio così importanti. L'abbiamo fatta proprio un anno fa circa, e quindi tutti i reperti molto belli, molto particolari, per la prima volta sono stati esposti nel Museo Civico Diocesano di Città della Pieve, e quindi è interessante anche vedere quello. Poi sono tutti i palazzi storici, il Palazzo della Cornia, che è anche quello è un palazzo importante del 1500 dell'architetto Alessi, che era una delle residenze della Cornia. E proprio quest'anno ci sono i 500 anni della nascita di Ascanio della Cornia e del cardinale Fulvio della Cornia, e noi facciamo una manifestazione, ci sono le celebrazioni in tutta Lunga, in tutto il territorio, dove ci sono le residenze appunto della Cornia, e in onore a questo noi abbiamo fatto un banchetto, presentiamo un banchetto rinascimentale domani sera, sabato sera 22, nel centro storico, all'interno di un palazzo storico, nelle antiche cantine di questo palazzo, presentiamo un menù rinascimentale studiato appunto per l'occasione da uno storico della gastronomia, dove utilizzeremo chiaramente il nostro zafferano, che sicuramente della Cornia utilizzavano a loro volta in quel periodo.
Insomma, quindi un bel anche menù dal punto di vista culturale.
Sì.
A proposito anche di manifestazioni, di eventi durante l'anno, in maniera evidentemente più sintetica rispetto all'evento dello zafferano, vogliamo ricordare quando e chi è il santo patrono, quando si festeggia Città della Pieve, e magari uno o due appuntamenti importanti durante l'anno.
Il santo patrono è il 19 giugno, è San Gervasio e Potassio, sono due i patroni di Città della Pieve, e in quel periodo, che è molto importante e molto sentito anche dalla popolazione, proprio in quei giorni c'è anche un'altra importante manifestazione, che è l'infiorata, che viene curata da uno dei terzieri della Città della Pieve, l'infiorata, che tutto il centro storico, tutta la via principale è coperta di fiori, è molto particolare. Dopodiché facciamo due mesi prima, a Pasqua, c'è un altro evento importante, che è quello dei quadri viventi, la rievocazione della Passione di Cristo, sempre in un palazzo storico, nei sotterranei di un palazzo storico. Poi diciamo il palio dei terzieri nel periodo di Ferragosto, dal 10 di solito al 22 agosto, che è una delle manifestazioni più importanti. Poi di nuovo zafferiamo tutti i terzi, il terzo weekend di ottobre, c'è sempre appunto una manifestazione, e poi per arrivare a Natale, in cui abbiamo il presepe monumentale, sempre realizzato da uno dei terzieri cittadini del terziere castello, nei sotterranei di Palazzo Cornia, che è un importantissimo evento anche quello, molto bello, molto particolare, molto toccante anche.
Ecco, bravo Presidente, che ha dato uno schema preciso, sintetico e ricco evidentemente di eventi. Del resto il palio dei terzieri più volte è stato proprio protagonista anche della nostra trasmissione. Voi quanto distate da Perugia?
Da Perugia siamo circa 40 chilometri, quindi mezz'ora, tre quarti d'ora ci si arriva molto facilmente, ma siamo anche sulla direttrice Roma-Firenze, quindi a 15 chilometri dai caselli dell'autostrada più vicini. Siamo molto ben collegati anche dalla ferrovia che arriva qui vicino a Chiusi, a 6-7 chilometri da Città della Pieve, sulla linea Roma-Firenze, quindi non è difficile arrivare da
Roma. Non è difficile, e quanto tempo occorre calcolare da Roma, per esempio, più o meno?
da Roma, alla Roma dipende, perché se uno sta a Roma Nord è un'ora e mezza, se sta a Roma Sud magari due ore e un quarto.
E comunque due ore e un quarto, un'ora e mezza di strada anche bella pian piano, soprattutto in avvicinamento a Città della Pieve. Un'ultima informazione, Presidente, un sito di riferimento e un telefono.
Il sito di riferimento è cittadelapieve.org, www.cittadelapieve.org, per tutte le manifestazioni del territorio, del comune che avvengono nelle comunità, oppure zafferanocittadelapieve.it, dove potete trovare quelle che riguarda più che altro la nostra l'attività del nostro consorzio di produttori.
E poi un telefono.
Il telefono è 347-38-11-394, che è il mio telefono praticamente, o altrimenti l'ufficio informazioni turistiche 0578, è un fisso questo, 298-520.
Ecco, io ripeto sia questo numero che lo 0578, sì. 298-520, il numero che ha messo a disposizione peraltro anche il Presidente Mazzuoli, sì. 347-38-11-394, e ancora una volta cittadelapieve.org, Zafferano, cittadelapieve.it. Queste sono, diciamo, anche le indicazioni internet utili, sì, per chi volesse maggiori informazioni.
C'è anche la pagina Facebook, comunque Zafferiamo, che è possibile visitare chiaramente. Diciamo che tutte le notizie che possono prendere i vostri ascoltatori possono essere facilmente reperite su questi siti e su questa pagina Facebook.
Abbiamo dato veramente tanti strumenti ai nostri ascoltatori e soprattutto abbiamo ascoltato con piacere tutte le indicazioni, le descrizioni anche legate allo Zafferano in questo evento. Zafferiamo giustamente a Città, sì, della Pieve. Ringraziamo evidentemente moltissimo Alessandro Mazzuoli, che lo ricordo, è il presidente del Consorzio Produttori di Zafferano di Città della Pieve. Tanti auguri a lei per,
grazie,
un felice evento e al,
grazie,
prossimo collegamento. Grazie.
Grazie infinite. Arrivederci. Grazie a tutti. Arrivederci.
E per quanto riguarda la puntata odierna di Weekend Divino, la potrete ritrovare come sempre sul nostro sito internet, www.radiovaticana.va/105. Appuntamento con Weekend Divino la settimana prossima. E per il momento, da parte di Lucas Duran, un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi della Radio Vaticana Italia.
Weekend Divino.
Grappoli di religiosità popolare. Hey!